Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
Ragazzi, ci siamo, la quotidianità bianconera da Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta. Saluto subito in regia Davide Ercolin, eccezionalmente presente. Di mercoledì ha passato il testimone a Davide Ercolin, Filippo Amedeo. Filippo, me lo fai un Forza Juve? Un Forza Juve in diretta? Niente, niente, si agita dietro il vetro. Ma è troppo juventino per dire Forza Juve, ragazzi, infatti. Si rifiuta, perché è molto juventino, ragazzi. Allora, oggi c'è tanto di cui parlare. 340 54 25 324. Iniziate a scatenarvi. E voglio subito partire da un aspetto. Voglio subito partire da un aspetto in particolare. E proiettiamo la grafica, Davide, dai. Proiettiamola, che così aiuto un po' i miei ascoltatori a capire. Allora, partiamo dall'app. Allora, ragazzi, io voglio sapere da voi come mai tutti quanti i top club in Europa hanno un centravanti che segna in maniera esponenziale, risolve le partite, fa vincere la propria squadra, le fa andare avanti in Europa, eccetera, eccetera, eccetera. Io, ragazzi, metto Karim Benzema. Secondo me, se giocasse nella Francia, sappiamo che non gioca perché c'è un veto del CT, in buona sostanza, per me, giocasse nella Francia, Karim Benzema sarebbe il più accreditato quest'anno a vincere il Pallone d'Oro. Questo è il mio punto di vista, credo che sia un attaccante fondamentale, un attaccante che manca a noi, e spero che la Juventus svolti da un punto di vista. Io non dico dobbiamo prendere Benzema, perché tanto è impossibile, però ci serve un attaccante di quella caratura lì, e io non voglio fare il piangina, però un giocatore come Erling Haaland ci sarebbe servito, come, ragazzi, diciamo le cose come stanno, ci sarebbe servito come, e secondo me è un grave problema non avere un centravanti che garantisca da un punto di vista realizzativo quella quantità di gol. Quindi app metto Karim Benzema come emblema di quello che manca a noi e di quello che è mancato a noi, ragazzi, tutto quest'anno. Inutile che ci nascondiamo, ci è mancato un centravanti di quella tipologia, soprattutto compatibile con Cristiano Ronaldo, perché sappiamo quello che è il gioco di Cristiano Ronaldo in questo senso. Bellissima la partita Real Chelsea, e secondo me queste partite noi juventini, ragazzi, le dobbiamo guardare con lo sguardo degli studenti che hanno il taccuino, no? Il taccuino in cui devono annotare le cose che devono imparare, in buona sostanza, no? Secondo me il Chelsea visto ieri ci avrebbe battuti, diciamo le cose come stanno. Anche se avessimo passato il turno con il Porto, qualora fossimo passati, secondo me con il Chelsea avremmo faticato. E credo che il Chelsea di ieri fosse un passo avanti rispetto alla Juve, anche 2-3. Secondo me queste partite noi le dobbiamo guardare con proprio lo sguardo dello studente che prende appunti e capire che cosa fare. Diciamo le cose come stanno, ragazzi, con grande onestà intellettuale. Allora, il down, ragazzi, Aaron Ramsey come emblema, secondo me, dell'involuzione. Io non è che ce l'ho con Ramsey, ragazzi, perché tante volte lo metto down, ma come emblema dell'involuzione corale della squadra in questa fase. Ci avevano detto, la Juve di Pirlo, vi ricordate a settembre? Perché poi io, chi mi segue di voi lo sa, mi sto andando a riprendere tutte quante le conferenze stampa d'inizio stagione. Vi ricordavate che cosa ci dicevano? Ci dicevano che la Juventus a febbraio-marzo avrebbe trovato la sua conformazione, avrebbe ritrovato la sua quadra, avrebbe ritrovato anche più piglio atletico, come tutte le Juventus viste negli anni, no? Quelle di Allegri, secondo me, sono tipiche di questo aspetto. Quelle di Conte, da un punto di vista della caratura fisica, quando è che raggiungevano il top? A febbraio-marzo, ok? E a me stupisce enormemente, ragazzi, che invece qua quest'anno è stato il contrario. Abbiamo visto una Juventus che ha fatto bene, discretamente bene, fino a gennaio-febbraio. Poi ovviamente ci sono stati tutti quanti pareggi, tipo quello di Benevento, di Crotone nel girone d'andata, che ci hanno segato le gambe, eccetera, eccetera, eccetera. Però atleticamente, fisicamente, abbiamo visto una Juventus discreta fino a febbraio. Poi, ragazzi, a marzo c'è stato un crollo esponenziale, ma anche per quanto riguarda Cristiano Ronaldo. Io non so se è un problema di caratura mentale, di tenuta mentale, e per carità, non mi sento di escluderlo. Però ragazzi, è una lacuna che ti fa pensare, è una lacuna che ti fa pensare e ti fa pensare di come questa squadra si sia preparata molto male quest'anno. E non può essere un attenuante la preparazione che mancava, perché tutti quanti, ma pensate, allora lo dico, perché tanto qua siamo giornalisti e bisogna essere onesti, ma scusatemi, ma l'Inter, che ha fatto pure la finale d'Europa League, non ha avuto tempo per riposare, manco l'Inter invece corre e va 2000 all'ora, ma è possibile che invece noi non riusciamo neanche a tenere fisicamente per due tempi? c'è anche un problema mentale, di tenuta mentale, quel che è, i giocatori non sono motivati, non lo so, non ci indago. Però Ramsey, secondo me, è l'emblema di tutto questo. Ma ragazzi, ma era arrivato nel 2019, sembrava dovesse portare internazionalità, imprevedibilità alla Juventus. In due anni ancora non ho capito il ruolo di Ramsey. Aiutatemi voi, ragazzi. Aiutatemi voi. Non voglio fare piangina oggi, però bisogna fare analisi critiche, ponderate rispetto a tutto quello che sta succedendo. 340 54 25 324. Vi chiedo anche se col senno di poi il tempismo di quell'intervista di Allegri a metà marzo vi ha fatto un po' riflettere. Perché è proprio strano, no? Il tempismo, quando parla Allegri, parla proprio in un momento particolare della stagione della Juve. Quando la Juve è stata eliminata contro il Porto e quando la Juve inizia... No, perché ha parlato subito dopo la partita col Benevento, inizia a sentire la pressione legata al fatto che in Champions sarebbe stato difficile entrare dopo la sconfitta contro il Benevento. Ragazzi, scatenatevi, siete già tantissimi. 340 54 25 324. Vi chiedo anche qual è ipoteticamente il vostro app. Il vostro app l'abbiamo chiesto anche ieri, ma secondo me dobbiamo continuare oggi, perché oggi, ragazzi, più che mai dobbiamo stringerci intorno alla squadra. Cioè, dobbiamo fare fronte comune e tifare la Juventus. E tifarla tutti insieme. Perché anche per me la Champions è una magra consolazione. Io non sono contento neanche se la Juventus si qualifica in Champions. Intendiamoci, per me questa squadra doveva vincere lo scudetto, come ha detto Andrea Agnelli. Andrea Agnelli all'assemblea degli azionisti aveva detto: l'obiettivo quest'anno è il decimo scudetto consecutivo. Ok? Per me è un fallimento anche la qualificazione in Champions, soprattutto se davanti ti arriva il Milan, ti arriva l'Atalanta. Tollero un pelino l'Inter perché ha fatto investimenti importanti, anche se mi dà fastidio, come non so che cosa, che l'Inter vincerà lo scudetto. Però è un fallimento, secondo me. Ma dobbiamo fare fronte comune per poter sostenere la squadra, perché non qualificarsi in Champions, ragazzi, non voglio neanche contemplarla come ipotesi. Ci sarebbe un crollo totale. Voglio sapere da voi, quindi, da chi vi aspettate quel quid in più in queste ultime partite. In queste ultime partite che sono soltanto da vincere. 340 54 25 324. Davide, sentiamo un bel vocale che me l'hai chiamata all'ordine.
Ragazzi, sono Saverio da Napoli.
Ciao Saverio, giochi in trasferta.
Alla Juventus ormai serve un allenatore che ha vinto. Perché abbiamo fatto due anni di scommesse con Sarri e Pirlo e si sono visti i risultati.
Secondo me non erano tanto scommesse.
Ho detto proprio raschiando il barile per poco.
Sì.
Con Pirlo siamo a questo punto.
Certo.
Quindi gli unici due allenatori italiani vincenti sono Allegri e Conte. Conte però non difficilmente andrà
no,
via.
No ragazzi, io non lo prenderei.
Allegri è l'unico libero che può venire alla Juventus. Altrimenti bisogna puntare su un allenatore straniero vincente.
Però ragazzi, allora la sapete la mia su Allegri. Non so se diventerà allenatore della Juventus. Non sono qui a vendervi fumo. Sicuramente rispetto a Pirlo un upgrade, ma per forza, perché Allegri è un allenatore da un migliaio di anni, Pirlo no. Però sarebbe un passo indietro. Un passo indietro perché nel 2019 Allegri se n'era andato via perché un ciclo era finito. Tu volevi rinnovarti, volevi cercare di arrivare a un certo punto, no? Di quella che è la tua storia, di quello che è il tuo percorso, a un certo punto a diventare una squadra europea anche da un punto di vista della proposta del gioco. Allegri, io gli riconosco il grande merito di aver dato un'identità europea alla Juventus, ok? Di aver dato una conformazione europea. Dopodiché, ragazzi, più delle finali non ha fatto. Quindi, secondo me, sarebbe un passo indietro macroscopico. Questo è il mio parere su Allegri. Bando alle ciance, perché lo ringrazio della sua cortesissima disponibilità. Leo Turrini, buon pomeriggio, anzi, buongiorno, perché sono le
12.13. Buongiorno, ciao a tutti, ciao.
Io vorrei parlare con lei dell'argomento Superlega. Dal suo punto di vista, rappresenterebbe un'evoluzione concreta con qualche cambiamento?
Guarda, a me è capitato di occuparmi per lavoro di questo argomento che ha tenuto banco in Italia, in tutta Europa. Penso che ci vorrebbe un atteggiamento razionale, mi spiego. È inevitabile immaginare che di qui a qualche anno si possa arrivare a un campionato europeo di calcio, no?
Certo.
Non credo che qualcuno possa ipotizzare che si tratterebbe di una catastrofe planetaria. Dove hanno sbagliato promotori, Andrea Agnelli, Florentino Perez, eccetera, è stato da un lato nel tirare fuori questa soluzione senza averne ragionato pubblicamente, perché vedi, io seguo molto la Formula 1,
sì,
anche il basket, NBA, eccetera, ma il calcio è qualcosa di diverso, il calcio appartiene alla cultura social popolare delle masse, quindi se tu vai a intervenire su quelle che sono le tradizioni del pallone, devi prima coinvolgere la gente, devi convincere, devi essere persuasivo. E l'altro elemento che mancava completamente in questo progetto che poi è saltato per aria è il rispetto del merito. Ti faccio un esempio.
Sì.
Io sono interista, lo sanno tutti.
Certo.
No? Ma quando l'Inter aveva Kuzmanovic e Palito Pereira,
sì,
secondo te avrebbe avuto senso che avesse comunque il diritto di giocare una Superlega europea?
Decisamente no, un fattore di storicità.
Queste sono le cose sulle quali secondo me il progetto era rovinosamente sbagliato, non l'idea in sé. Aggiungo poi un'altra considerazione che si lega a quelle che abbiamo fatto finora, e cioè che io ho assistito con un certo stupore, però voi siete giovani, magari lo sapete spiegare meglio di me, questa improvvisa beatificazione a reti unificate della UEFA, della FIFA, se Ceferi e Infantino sono diventati i Nelson Mandela del calcio nel mondo. Insomma, la storia della FIFA, della UEFA, la conosciamo, vorrei anche aggiungere, purtroppo tutti sin troppo bene. Credo che ci vorrebbe un po' di equilibrio nel giudizio.
Sì, sicuramente l'equilibrio non guasterebbe. Volevo chiederle invece come legge quella che è stata di fatto la parabola discendente da Andrea Agnelli in tutta questa vicenda. E le chiedo se, visto che lei è un grande fautore, l'ha spesso enunciata questa teoria della possibilità che Agnelli potesse passare in Ferrari, le chiedo se secondo lei ci sono maggiori fondamenti concreti oggi.
Allora, sulla prima domanda, io credo che Andrea Agnelli, da Juventus, abbia vinto 9 scudetti consecutivi, che è un'impresa senza precedenti che non sarà mai più ripetuta nella storia del calcio italiano. Quindi quando leggo delle valutazioni molto molto drastiche, pesanti sul suo operato, io credo che poi nella vita in generale conti i risultati. Ad ogni modo, ognuno è libero di avere l'opinione che crede su questo.
Certo.
No, il discorso Ferrari è una mia suggestione, perché io ho conosciuto poco Andrea Agnelli quando era un giovanotto che lavorava nell'ambiente della Formula 1, curando le relazioni tra gli sponsor e la Ferrari, era l'epoca d'oro di Schumi e tutto il resto.
Sì.
So che è un appassionato del ramo e dico questo in virtù della mia conoscenza della realtà Formula 1 e Ferrari, che a Maranello avremmo bisogno di una leadership così, cioè di una figura che non abbia soltanto il peso dinastico, se vuoi, insomma, il controllo azionario dell'azienda, ma anche la passione per quella che è, diciamo così, l'espressione più popolare della Ferrari, che è la Formula 1. A me piacerebbe, però non so nemmeno se a lui possa interessare, quindi diciamo che sono suggestioni di un vecchio cronista ricoglionito, capito?
No, per carità, non dica così, ci mancherebbe altro. Perché no, la domanda, secondo me, potrebbe avere ipoteticamente dei fondamenti, questa teoria appunto che lei caldeggia, per il fatto che quando uno si muove bene all'interno di un gruppo, al di là di comandata la vicenda Superlega, esce da una parte e rientra dall'altra. Per questo forse qualche fondamento ci può essere.
Ma sai, lì si entra nella logica degli equilibri di Exor, no? Che ovviamente sfuggono a noi comuni mortali. Io il discorso che faccio, per essere più preciso, è questo: riguarda la Ferrari, non la Juventus.
Sì, sì, no, certo.
La Ferrari storicamente ha sempre avuto, fino a Marchionne, delle figure al timone che erano straordinariamente incisive. Penso al vecchio Drake, penso all'avvocato Montezemolo, che è stato presidente di Ferrari per 23 anni,
certo,
e penso anche a Marchionne, che ci è rimasto poco tempo, ma che comunque aveva dato una sua impronta. Poi uno può darmi un parere positivo o negativo, insomma, Marchionne era operativamente un numero uno Ferrari molto molto incisivo.
Certo.
John Elkann, per tutta una serie di ragioni, non trasmette questo tipo di sensazione. Guarda, c'è un esempio particolare, appena
sì,
diventato presidente della Ferrari, John Elkann va a Baku, che è il primo dell'Azerbaigian,
sì,
siamo nel 2019, la Ferrari c'è già Leclerc, eccetera,
mm-hmm,
con Vettel viene doppiata dalla Mercedes,
sì,
doppiata, però per quella gabola che c'è, che danno il punto del giro veloce a chi lo fa magari anche all'ultima tornata montando la gomma per un solo giro,
sì,
la Ferrari fa il giro veloce, John Elkann viene in televisione trasmissione da noi di Sky e dice: vado a casa felice perché il giro più veloce l'ha fatto la Ferrari, che era appena stata doppiata.
Certo.
Allora io ti dico che forse il numero uno della Ferrari, con tutto il rispetto, ci vorrebbe qualcuno che comprenda un poco meglio quella che è la dimensione della Formula 1 e ciò che la Formula 1 significa per chi è ferrarese.
Certo. No, perché più che altro, sa, si fanno anche un po' delle indagini, si fanno anche un po' delle correlazioni rispetto a quello che è successo in passato. La Dean Ferrari è ancora vacante, si è tardata la nomina in febbraio, Elkann ha mantenuto la carica di interim, quindi tutti quanti i ragionamenti portano anche a pensare a questo tipo di suggestione.
È una situazione sospesa, sai, a ridosso del Natale l'amministratore delegato Camilleri ha dato le dimissioni, ha avuto problemi di salute legati al Covid, eccetera. Non è normale che un'azienda come Ferrari, che in borsa da sola capitalizza più dell'intera Fiat Chrysler, tanto per capirci,
sì,
non è normale che un'azienda così non abbia un amministratore delegato. Ormai da 4 mesi e mezzo. La carica interim è detenuta da John Elkann, che anche recentemente nella conference call con gli analisti ha detto: ci stiamo guardando attorno, non è una scelta semplice. Potrebbe anche essere che John Elkann, non avendo più un ruolo operativo diretto in Stellantis, che è il conglomerato nato dalla fusione tra Fiat Chrysler e Peugeot,
certo,
voglia concentrarsi di più sulla Ferrari. Io, per dire, so che adesso è molto più spesso presente a Maranello di quanto non fosse prima di questo accordo tra Fiat Chrysler e Peugeot. Non lo so, io ripeto, sono, sai, lo capisci forse anche dal mio accento, non sono di Torino, neanche, certo, di Pantelleria, e sono nato 2 chilometri dalla Ferrari, è casa mia, vorrei dire, citando Verga e i Malavoglia, è roba mia, quindi ci tengo in un modo molto particolare, come tutti noi che apparteniamo a questo territorio. E spero che la Ferrari, che è la più importante azienda italiana per immagine nel mondo, possa avere un futuro all'altezza del suo passato. Questo immagino sia un auspicio che nessuno possa negarmi di esprimere.
Sicuramente, le faccio l'ultima sulla sua Inter. Le chiedo se dal suo punto di vista l'Inter può avere la forza anche finanziaria di aprire un ciclo, perché lei ha detto 9 scudetti di fila sono irripetibili. Però l'Inter, sì, concretamente le dà la sensazione di essere una società solida da poter garantire un traguardo anche solo simile?
No, però sai, io credo che storicamente in questo momento non ci sia una società che possa essere considerata in tutta Europa finanziariamente solida. Quello che sta succedendo ormai da oltre un anno è sotto gli occhi di tutti. Se tu tiri via il City, che è di proprietà degli Emiri di Abu Dhabi, e il PSG, che è di proprietà degli Sheikhi del Qatar, e sono tutte e due in semifinale di Champions,
sì,
sai, no? E il resto è una valle di lacrime.
Certo.
Sono più di 1 miliardo di euro di debito, il Real Madrid ha quasi 900 milioni di euro di debito, l'Inter con i cinesi è legata alle decisioni che prende il Partito Comunista a Pechino, la Juventus è indebitata fino al collo, e poi potremmo andare avanti.
No, certo, un momento,
quindi,
particolare per le nostre.
Credo,
sì,
che,
sì,
sia molto molto difficile. Sai, qui bisogna capire che soluzioni ci possono essere per uscire da questo tipo di realtà che coinvolge tutti. Perché da un lato c'è la via ipotizzata appunto con la Superlega, tentiamo di proporre qualcosa che consenta di moltiplicare i ricavi. Dall'altro, te lo dico io invece, ce ne sarebbe anche un'altra di soluzione, che è quella invece di tagliare i costi. Perché non si può fare una regola, ma in tutta Europa, mica solo in Italia, che tutti i club della massima serie di ogni nazione europea hanno 16 giocatori tesserati e non 30, più 4 under 20 o under 18. A parte che così riequilibreresti la competizione, perché tanti invece di fare le riserve all'Inter, al Milan, al PSG, al City, buoni giocatori intendo,
sì,
andrebbero,
sì,
a indossare altre maglie, no? E dall'altro daresti un taglio drastico alle spese dei singoli club. E sai perché non si può fare? Perché girano troppi soldi a beneficio,
certo,
dei procuratori, delle proprietà straniere dei club e tutto il resto. Ma non sarebbe impossibile, se ci fosse una volontà, chiamiamola tra virgolette politica, non è un problema solo italiano, riflettiamoci.
No, certo,
tutti.
Certo, riguarda tutta l'industria. Grazie, grazie a Leo Turrini.
Ciao, buona giornata. Ciao.
E noi ringraziamo Leo Turrini di questa suggestione, no, di Agnelli, no, in orbita Ferrari, che comunque non è così dissimile, perché ricordiamoci che l'amministratore delegato in Ferrari è ancora vacante, quindi nulla ci proibisce di poter fantasticare. Ragazzi, scatenatevi, 340 54 25 324. Voglio sapere da voi l'app in queste ultime partite, in queste quattro partite che restano. Vedo Rossella che scrive: che bello torna Max Alè. Ragazzi, allora, sicuramente, lo ripeto perché si è sintonizzato adesso, potrebbe rappresentare, perché non è detto che tornerà Allegri, potrebbe rappresentare concretamente un'app rispetto a Pirlo, perché Allegri è un allenatore plurimedagliato con un'esperienza ultra decennale, eccetera eccetera eccetera, però sarebbe un passo indietro e non avrebbe logica progettuale rispetto alla scelta che si è fatta nel 2019. E non fraintendetemi, perché non sto dicendo che Sarri è stato il meglio dopo Allegri, che Pirlo è stato il meglio dopo Allegri, ok? Non sto dicendo questo, ragazzi. Sto dicendo però che lì si è sbagliata la scelta del successore, ma la scelta di mandarvi Allegri nel 2019 è stata una delle poche azzeccata da Nedved Paratici, dal tandem Nedved Paratici, con il benestare di Andrea Agnelli, eh? Perché poi, amici amici, però alla fine l'ultima parola c'è l'Andrea Agnelli, e Andrea Agnelli ha detto sì all'esonero di Allegri nel 2019. Per me sarebbe come fare un mea culpa, dire: bah, nel 2019 abbiamo preso un bel abbaglio, riprendiamo Allegri e ricominciamo da capo. Secondo me bisognava puntare su un allenatore internazionale all'epoca. Il problema è che le interlocuzioni erano cominciate troppo tardi, con qualche big allenatore, con Guardiola su tutti, perché qualche fondamento c'era, e non mi venite a raccontare di no, che con Pochettino, per esempio, Pochettino, che vedete che cose che sta facendo al Paris Saint-Germain, che cose che sta facendo Pochettino al Paris Saint-Germain. Secondo me bisognava puntare su un allenatore di quella caratura nel 2019, ragazzi. Allegri adesso, se tornerà, secondo me sarà un passo indietro, non ho problemi a dirlo, a costo di prendermi insulti. Questo è il mio punto di vista netto, però voglio sapere il vostro al 340 54 25 324. Sentiamo un bel vocale, Davide, che mi stimo.
Ciao Luca, sono lo zio Duff della Ciao. Big Family. Io ti voglio contraddire, perché non è che uno fa un passo indietro, torna indietro con le sue due, quindi è sindaco di arretratezza. Anzi, delle volte è anche un sintomo di intelligenza, di aver capito di aver sbagliato, perché a mio modo di vedere non si possono cancellare 100 anni di storia del tuo DNA per andare a trovare un altro sistema di gioco, un altro tipo di gioco che non sta nelle nostre corde.
Allora, c'è Andrea che mi scrive per quanto riguarda Allegri, fa un tema libero, un tema di maturità, no? Leggo, mi chiedi in buona sostanza, no? Perché devo parafrasarti, amico mio, hai scritto un messaggio molto lungo e ti ringrazio di questo, perché è bello dialogare con voi e fare questo filo diretto. Mi dici: che cosa vuol dire secondo me fare un passo indietro con Allegri? Io ti rispondo esplicitamente a questa domanda. Per me il calcio va a cicli, ok? Il ciclo d'Allegri è stato importantissimo nella storia della Juventus, importantissimo, ma non solo nella storia recente, nella storia in generale. Nella storia in generale della Juventus. Però era finito, secondo me, l'emblema, la partita manifesto del ciclo d'Allegri che era finito è stato il ritorno con l'Ajax a Torino. Per me lì dovevamo capire, infatti poi lo si è capito definitivamente lì, che era un ciclo giunto a un termine, ma dal punto di vista della proposta d'Allegri. Allegri, che ha portato la Juventus a essere un top club in Europa, non possedeva quella forza, quella propulsione innovativa per poter portare la Juventus a vincere la Champions. La Juventus vuole mettersi al passo con il calcio. Qua torniamo al tema iniziale della puntata, up Benzema, perché le partite in Champions, ragazzi, sono quelle, quelli sono i ritmi, quella è la velocità di circolazione del pallone. In Italia siamo troppo indietro, non ci sono squadre che muovono così velocemente la palla, ragazzi. Basta guardare la Champions e prendere appunti, come ho detto, guardiamo la Champions e prendiamo appunti. Ecco, alla luce di tutto questo che mancava, la Juventus vuole fare una scelta diversa, ma la fa tardivamente, perché la Juventus doveva puntare un allenatore internazionale, un allenatore straniero, un allenatore che i principi del calcio europeo, i principi del calcio attuale li conosceva. Capito quello che sto dicendo, caro Andrea? Questo intendo quando dico che serviva qualcosa in più, serviva più coraggio, e la Juventus lo fa in ritardo e vira su Sarri all'ultimo, e poi abbiamo visto che cosa è successo. E intendiamoci, quando io dico che Allegri è un passo indietro, non dico che è un passo indietro rispetto a Pirlo Sarri. Dico che è un passo indietro da un punto di vista della logica progettuale, perché sarebbe come tornare indietro e ricominciare tutto da capo. Perché Allegri quando torna non è il copia e incolla di quando ha finito, eh? Non è che torna, Reset 2019. No, no, deve ripartire da capo, ragazzi, perché questa rosa ha una fisionomia differente da un punto di vista proprio dell'espressione di gioco rispetto al 2018-2019. Non so se mi sono spiegato. C'è Enzo della Big Family, Enzo della Big Family che dice che la Juve non ha bisogno di Allegri, anzi, dice la Juventus avrebbe bisogno di Allegri, ma Allegri non ha bisogno della Juventus. Logico che al tavolo si sia da Allegri da vincitore, eh? E l'hanno mandato via. l'hanno trattato con le pezze in faccia. Ovvio che se torna, ragazzi, si pone sul tavolo delle trattative da vincente assoluto. Scatenatevi sull'argomento, scatenatevi sui vostri app. Voglio sapere, in queste quattro partite che restano per andare in Champions, voglio sapere chi è secondo voi il giocatore che ci farà svoltare. 340 54 25 34. Sono le 12.30, caro Davide, ci ascoltiamo le ultimissime dal mondo dello sport.
La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Up and down. Up and down.
Quando si parla di Allegri ad Up and Down vi scatenate, ragazzi. Io vi dico la mia, mantengo la mia opinione a prescindere, senza cambiarla, no? Per me è un passo indietro, sarebbe un passo indietro nell'eventualità rispetto alla logica progettuale. Luca, allora leggo un po'. Luca, se pensi che con Allegri si faccia un passo indietro perché anche tu ti illudi che la Juventus possa lottare per la Champions, certo, con il terzo monte ingaggi in Europa, ragazzi, ci mancherebbe che non pensi che la Juventus non possa competere per la Champions, cioè è una roba assurda. Allora, che ne dici di Bielsa? No, neanche Bielsa, ragazzi, mi piace. Per me la Juventus doveva andare nel 2019 su Guardiola o Pochettino. Allora, salva tutti, andava concesso un altro anno a Sarri. Sicuramente il problema non è l'allenatore, ma il centrocampo di zombie allestito negli ultimi anni. Francesco da Caserta, hai ragione, caro Francesco. Secondo me il centrocampo messo in piedi soprattutto questa stagione rappresenta l'apogea del fallimento proprio generale, del fatto che si è sbagliata completamente strategia. Poi, salva tutti, andava concesso, l'ho letto questo, mamma mia. Poi mi incarto per quanto riguarda i messaggi, che sono tantissimi, ragazzi, continuate a mandarne al 340 54 25 34, anche per quanto riguarda il vostro app nelle ultime partite che restano della Juve, sperando tutti insieme ad andare in Champions. Chi pensa che non andare in Champions sia un bene, così si fa piazza pulita di Tizio, Cagli e Sempronio, cambi pure radio, perché su questo, ragazzi, vuol dire non essere juventini. Allora, ciao amici, il ciclo d'Allegri per me non era affatto finito, dice Dario da Palermo. Piuttosto era finito il ciclo di certi giocatori che lui non voleva più. Allegri con i giocatori scelti farebbe grandissime cose, sì, ma il punto è che Allegri... Ecco, un'altra colpa che aveva Allegri alla Juventus è aver abituato questo management, quello di Paratici e Nedved, a fare il mercato come volevano, senza interpellarlo. Infatti abbiamo visto che cosa è avvenuto con Sarri e con Pirlo questa stagione. Secondo me Allegri non è un allenatore che fa mercato, non l'ha mai fatto, ha sempre delegato alla società. E diciamo le cose come stanno, ok? Poi, ciao Luca. Più che il grande Benzema, quello che ci manca totalmente è il centrocampo. Ieri si è visto come deve essere un vero top centrocampo. Nessuno dei nostri centrocampisti sarebbe titolare in un top club europeo. Vero, vero, e ti aggiungo anche che anche se ieri il centrocampo del Real non è stato proprio così reprensibile, tre spanne sopra il nostro, ma anche quello del Chelsea, ma anche, cioè, i centrocampi delle squadre in semifinale attualmente di Champions. Andate ad esaminarlo, non andate ad esaminare i centrocampi, ragazzi, delle squadre che sono in Champions League in semifinale. Andate ad analizzarli e confrontateli con il nostro, dopodiché traete le conclusioni. Questo vi dico. Poi, il ciclo d'Allegri è finito con l'Ajax perché sono i giocatori che non erano più da Juventus. Allegri non conosce i principi del calcio internazionale, non farti abbagliare dalle mode. Ragazzi, ma non è un fattore di mode. Il calcio è cambiato in questi 10 anni. Noi sono 10 anni che dominiamo, ma nel frattempo il calcio è cambiato. In Italia siamo molto indietro rispetto a come è cambiato il calcio. Voi guardatevi una qualsiasi partita di Premier League, tanto per intenderci. Guardatevi una qualsiasi partita di Premier League e capite che cosa intendo a livello di intensità. L'intensità è cambiata, ragazzi. L'intensità che si mette in Italia è nemmeno un quarto di quella delle top, di tutte quante le altre squadre in Europa, non solo delle top. Non è nemmeno di un quarto, per questo prendiamo mazzate. Fate eccezione per la Roma, che ha una proposta di calcio più logica rispetto ai canoni del calcio europeo. E va detto, non per questo in Europa League va avanti. Poi secondo me l'Europa League, questo è un mio punto di vista, è molto sotto di blasone rispetto alla Champions. Il divario è troppo netto. Il divario è troppo netto, almeno a mio modo di vedere. Poi, Pochettino al Paris Saint-Germain, a Neymar, Mbappé più altri tipo di Maria. Noi con Pochettino facciamo una brutta fine lo stesso. Sì, ma chiediamoci. chiediamoci come fa Pochettino a subentrare in corsa e ottenere i risultati che ottiene, ragazzi. Dobbiamo chiedercelo con grande chiarezza. Con grande chiarezza. Ma anche il Chelsea con Tuchel, ragazzi. Il Chelsea con Tuchel. Ma vogliamo un pochino analizzare come giocano le altre squadre, ragazzi, i dati. Perché poi se i dati e le statistiche valgono qualcosa, lo valgono in questo caso. Secondo te è rispettabile? Mi leggi la formazione del Paris Saint-Germain? Non c'entra niente, ragazzi, perché a livello d'organico noi dobbiamo competerci con il Paris Saint-Germain, caspita. Caspita, abbiamo il terzo monte ingaggi d'Europa. Allora vuol dire, se seguiamo questa logica, o che abbiamo un management di fessi che regala soldi a destra manca a giocatori che non li meritano, oppure che abbiamo reso al di sotto delle aspettative. E io vi dico, secondo me è più la seconda. È più la seconda, poi Paratici delle colpe le ha, per esempio sullo stipendio di Ramsey, Rabiot, eccetera, 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 perché tanto ribatterete così. Però il Porto, ragazzi, lo dovevamo eliminare. Mi volete forse far credere che il Porto era la squadra più forte della storia del calcio? O che Lione fosse la squadra più forte del calcio? C'è un problema di mentalità, d'attitudine nell'affrontare certe partite, ok? Sì, ma Pochettino che squadra, finiamo sempre le vittorie. In queste ultime partite, finalmente qualcuno che risponde al quesito, fatelo, ragazzi. Poi possiamo dibattere di quello che volete e io sono qui anche per farmi contestare da voi. Perché in questo momento, secondo me, i tifosi vanno ascoltati. I tifosi devono avere un emittente presso la quale dire tutto quello che pensano nei toni giusti, perché siamo in un momento difficile della storia della nostra Juventus, e diciamolo con grande chiarezza, e chi ama la Juventus soffre. Soffre, ragazzi, soffre e si sente tramortito nel cuore, si sente il cuore spezzato. E io lo capisco, ragazzi, e sono qua per voi. Sono qua per voi, quindi potete dire tutto quello che volete nei toni giusti. Allora, c'è in queste ultime partite Saverio che dice che si aspetta un'app schierabile con contemporaneamente Chiesa, Dybala, Morata e Ronaldo, e questo è il mio grande rimpianto, non aver visto per esempio questo tridente con continuità questa stagione. Pirlo non ci ha mai creduto in maniera sistematica, e diciamo le cose come stanno, perché se Pirlo ci avesse creduto avremmo visto nel corso di questa stagione con molta più continuità una proposta ultra offensiva con questi tre. Poi Dybala è mancato tutte le partite che è mancato, Morata idem, però secondo me nell'idea iniziale di Pirlo ci doveva essere questo aspetto qui, ma lui ha sempre smentito. Ogni volta che gli veniva chiesta, anche inizio stagione quando li aveva tutti a disposizione, ha sempre smentito. Quindi questo è il mio punto di vista. Ci sono anche tantissimi vocali, ragazzi, ma leggo, continuo a leggere dicendo: per allestire una grande squadra occorre un solo top player. Marotta, è come darti torto, ma certo, ragazzi, ma certo, perché io credo che l'Inter quest'anno più che mai ha vinto lo scudetto grazie al tandem, cioè no, anzi non al tandem, grazie a Marotta principalmente. Poi Conte ha avuto un ruolo in tutto questo e bisogna essere onesti intellettualmente nel riconoscerlo, ma questo è più che mai lo scudetto di Marotta, ragazzi. È arrivato nel 2017 in punta di piedi, un anno e mezzo d'assestamento e poi l'Inter di nuovo subito al vertice. Adesso la vera sfida sarà poi della società Inter. Io spero che capitoli finanziariamente, perché sono tifoso della Juventus, ma se l'Inter ha una solidità finanziaria sarà dura competere con l'Inter nei prossimi anni. O noi svoltiamo oppure questi ci aprono un ciclo, eh? Ci aprono un ciclo. Marotta lo conosciamo. Sono d'accordo con il tuo messaggio, amico mio, su Marotta. Caro, che ingaggio prende Guardiola? Che giocatori vuole? Stiamo con i piedi per terra. Bisognava fare così però, ragazzi, bisognava avere la forza di farlo 2 anni fa, però non adesso in cui il calcio è in crisi in maniera totale. 2 anni fa bisognava avere la forza di fare una mossa del genere e non è andata così. Poi, ciao ragazzi, Lorenzo, ti firmi così. Ma avete mai pensato che centrocampo avremmo avuto se Sarri fosse rimasto? Arthur, Jorginho e un terzo a sinistra con Ronaldo, Dybala in attacco, con Chiesa esterno a sinistra. Con il secco di massa un piede nelle fosse, certo è che quando c'è un'incompatibilità a livello ambientale forse è meglio cambiare. Secondo me la scelta di Sarri, ragazzi, è stata sbagliata. È stata sbagliata, è sicuramente più logica rispetto a quella di quest'anno con Pirlo, però sbagliata, ragazzi. E io non mi sento di rimpiangere Sarri, ve lo dico con grande onestà. E vi dico che in Champions non avremmo fatto meglio con Sarri. Ve lo dico con grande onestà. Bando alle ciance, abbiamo in collegamento uno che la Juventus la conosce molto, ma molto bene, avendoci giocato e scritto pagine di storie importanti. Do il mio caloroso bentornato a Roberto Tancredi. Roberto, buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti gli ovettini.
Allora Roberto, partiamo da questo libro che riassume tutta quanta la tua storia straordinaria. Io lo sto leggendo, Come un'onda che si tuffa sullo scoglio, scritto da Giorgio Bernard. Avete messo insieme vari fotogrammi della tua carriera, anzi molti, moltissimi fotogrammi, e partiamo dal titolo. Riassumo un po' la tua storia, un'onda che si tuffa sullo scoglio, richiama un po' la tua Livorno, Roberto.
sono un uomo di mare, infatti sono abito su, al mare, insomma, a Rosignano, però è a Livorno. Insomma.
Certo.
E siamo proprio sugli scogli, perché qui è, più che altro c'è spiaggette e scogli. E quindi questo titolo è venuto fuori, io, sai, come può essere io e te che si fa una chiacchierata a un tavolino e lui poi ci ha rifatto tutto, ha verificato il tutto, e questa frase viene da Aldo Bardelli, che era una firma della Gazzetta dello Sport.
Certo.
Da cosa è venuto questo? Scrisse sulla Gazzetta dello Sport questa frase e mi rimase impressa perché era significativa di tutto, ecco, anche dello scoglio, ecco.
Bellissimo libro, Come un'onda che si tuffa sullo scoglio, scritto da Giorgio Bernard, racconta la storia molto consistente di Roberto Tancredi tra Juventus, Livorno, tutti i club di cui hai contribuito a scrivere pagine importanti, edito da Felici Editore. Lo sto leggendo, ti ringrazio molto per avermene inviato una copia e ti chiedo, in questo racconto, no, in questa intervista che tu hai fatto, c'è stato un momento in particolare che... insomma, ti ha fatto proprio tornare indietro nel tempo? Ti sei sentito lì che lo stavi rivivendo mentre lo stavi raccontando? Ti chiedo di sceglierne uno, sicuramente è capitato con molti.
Beh, te ne devo scegliere uno abbastanza commovente e tragico, è stato quello della morte di Armando Picchi,
sì,
nostro allenatore in quell'epoca, che purtroppo la malattia venne verificata a febbraio. E a maggio, pensa, lo portammo al funerale a Livorno, dove partecipammo con una delegazione della Juventus, con un aereo messo a disposizione dalla Fiat, e quindi fu un momento molto commovente, e rimase impresso. Poi mi rimase impresso la finale con l'Ez, perché volevo io stesso dedicare questa coppa a Armando Picchi, perché prima se lo meritava perché era un uomo eccezionale.
Certo.
E secondo era perché era un allenatore alle prime armi in una grande club e avrebbe fatto una carriera strepitosa, secondo me. E quindi
sì,
sono questi episodi, magari un po' che non c'entrano niente col campo, però mi sono rimasti molto impressi, sì.
Roberto, volevo anche chiederti, facendo un salto un po' all'attualità, insomma, ci sono due portiere alla Juventus di grande livello, Szczęsny e Buffon. Lo chiedo a te che conosci molto, ma molto bene quel ruolo. È una concorrenza reale? Oppure il titolare Szczęsny, punto e basta, e Buffon è il suo vice?
Beh, Buffon è sempre all'altezza delle situazioni, col piazzamento che ha... E il modo di parare, anche se ha 43 anni, 42, qualche anno,
sì, 43.
È un secolo che gioca, quello sicuro. E l'altro è un portiere di rendimento, ci si aspetta magari in certe situazioni che risolva la partita anche lui, qualche volta l'ha fatto, non dico
certo,
no.
Certo.
Però come visione di un portiere, sai, la Juventus si prende 4 tiri al primo tempo e 3 tiri al secondo tempo.
Certo.
Se non intervieni e salvi il gol, sei un poraccio, un povero portiere. E quindi è difficile quel ruolo, specie giocando in questi grandi club come la Juve. E quindi è una responsabilità grossa. Per fortuna. Io dico, aggiungo questo, la Juve è vissuta questi 10 scudetti o 9 quanti sono sulle spalle di Chiellini, Bonucci.
Infatti il tuo Chiellini, adesso appunto ne parleremo del tuo Chiellini, secondo te può continuare a giocare ancora? Vi siete sentiti recentemente, ti ha fatto qualche confessione?
Sì, ma lui giocherebbe ancora perché ha una volontà, come avete visto il capo, quando viene messo in campo, da quello che proprio sente la maglia addosso, tante situazioni. Poi è un ragazzo, se l'hai conosciuto, è un ragazzo di una serietà abnorme, di una cultura abnorme, insomma, ha tutte le componenti per guidare anche tutto ciò che sono i suoi compagni. E fino ad ora, sai, la difesa è stata il punto di forza della Juventus, non c'è scampo. Più aveva un centrocampo un po' meglio assortito, perché qui mancano i cursori dei miei tempi, Furino,
sì.
Queste berbe in mezzo al campo, i quali non ti danno respiro. E quindi sono tutti tecnici, sono tutti bravi,
certo,
me. Però manca quel quick del famosa grinta, no? Come la chiamano?
Sì, ho manca. Capito. Ho capito perfettamente quello che intendi. Grazie a Roberto. Ricordiamo ancora questo libro scritto da Giorgio Bernard, una fantastica intervista, narrazione della storia di Roberto Tancredi, Come un'onda che si tuffa sullo scoglio, edito da Felice Editori. Andate in libreria a comprarlo. Grazie a Roberto Tancredi.
Ti ringrazio e vi ringrazio a voi.
Un abbraccio a Roberto Tancredi. Sempre forza Juve, è un vero piacere sentire Roberto Tancredi, vi state scatenando, c'è chi rimpiange ancora che dira. Firmatevi però ragazzi, perché se non vi firmate io come faccio a sapere chi siete e non possiamo fare questo filo diretto. Sfogatevi tutto quello, veramente, che sentite di male all'interno, no? Per il fatto che la Juventus quest'anno non ha vinto lo scudetto. Sfogatevi qui in radio, io vi ho detto la mia. Per ripartire la soluzione razionale non è Allegri. Secondo me è il mio punto di vista, però voglio sapere il vostro al 340 54 25 324, che conta più del mio. Luigi, secondo me Fonseca sarebbe una buona soluzione sia come tipo di gioco sia come persona. Non lo so, secondo me nel contesto Juventus non ci costa tanto, non ci costa e non ci cozza tanto. Ti dico la verità. Bisogna ripartire dal centrocampo, io farei follie per Modric, dice Francesco. Non lo so se per Modric nello specifico, ma ci serve un giocatore con quelle caratteristiche lì, sicuramente. Locatelli, per dire, senza andarti a impelagare con Modric che si avvia verso la parabola discendente della sua carriera, Locatelli potrebbe essere un prospetto interessante in questo senso, oppure fai all-in su Arthur, lo responsabilizzi e gli dici ti do ancora una stagione di tempo, se non svolti fuori, punto e basta. Va fatto con grande chiarezza questo discorso. Caro Luca, c'è un solo colpevole nella Juve degli ultimi 2 anni e si chiama Andrea Agnelli. Dimmi perché, argomenta questa cosa che hai detto, io non sono assolutamente d'accordo. E ora più che mai lo sostengo Andrea Agnelli, ragazzi, ora più che mai. Ora più che mai perché con la Superlega, voi pensate se avesse fatto all-in, e poi la guerra ragazzi è appena cominciata, perché non è che hanno fatto pum pum due fuochi d'artificio la scorsa settimana ed è tutto a posto come prima. La guerra è appena cominciata e se ne uscissimo vincitori, cosa che può accadere, io non mi sento da escludere nulla, dobbiamo solo dire grazie ad Andrea Agnelli, perché la Juventus sarebbe portata proprio al vertice di tutte quante le interlocuzioni in assoluto. E io sto con Andrea Agnelli, ragazzi. Sto con Andrea Agnelli tutta la vita e lo sostengo, a prescindere, proprio per quello che ha fatto. Poi, sì, li ascolto dopo, volevo solo leggere ancora questo che mi piace leggere anche tutte le critiche a me, ragazzi. Sono belle anche le critiche, fatemele al 340 54 25 324. Pochettino, Tuca, Zidane, Guardiola, qualsiasi altro grande allenatore non avrebbero fatto più di Pirlo, perché nonostante gli ingaggi la Juve non ha centrocampo. E a partite, le partite di calcio si vincono da sempre lì. Allora, ci sono tantissimi vocali, chi sono io per mettervi a tacere? Davide, ascoltiamolo, io sto zitto, tutti di fila.
Ciao grande Luca, sono
Ciao, Fede. Ciao.
Allora, tu hai parlato di Benzema.
Sì.
Siamo totalmente in un altro pianeta.
Eh già.
La Juventus sapeva che Morata è un attaccante di 10 gol, anche se a mio parere, adesso ti butto lì la bomba.
Sì, butta.
Morata
butta,
potrebbe
vai.
Giocare alla Mandzukic, quindi laterale. Laterale che si porta a centro e collabora con un altro attaccante. Non l'ho mai visto come punta centrale. A lui piace rifilarsi verso centrocampo, è un lottatore, ma non ama molto stare in aria. Quindi già questo è stato un errore, a mio parere, della Juventus. Quindi serviva un attaccante veramente più maschio in aria, più deciso. Purtroppo Morata non lo è, quindi io non lo riscatterei. Questo è il mio parere. Ciao da Fred.
Grande parere quello di Fred, altri vocali, mi taccio.
Buongiorno, sono Rossella.
Ah però ragazzi,
allora,
quando parla Rossella io sto zitto.
Che chiunque arrivi alla Juve, la prima cosa che deve fare è rispettare quella maglia che mette indosso e non la mette per pochi spiccioli. E quest'anno mi dispiace, ma in campo vedo tanti giocatori che di quella maglia se ne stanno fregando veramente ben poco. Mi dispiace, quindi se la pensano così devono andare via dalla Juve. Alla Juve si viene, si rispetta la maglia, la si suda e si fa l'impossibile per arrivare all'obiettivo.
Altri vocali ragazzi, scatenatevi 340 54 25 324. Anche il vostro app in queste ultime partite, anche con vocali. Prego Davide, andiamo a sentire.
Ciao amici, buongiorno, sono Danny.
Ciao Danny.
Questa è una delle poche volte che non mi trovo totalmente d'accordo con te.
su Allegri,
perché secondo me Allegri vorrebbe dire fare un
passo indietro, amico
mio,
perché
è stato fatto un ragionamento sbagliato. Allegri andava riconfermato altri 5 anni, andava detto scegli tu i giocatori da mandare via, ci fidiamo totalmente di te, perché quell'uomo lì prima cosa ha lo stile Juve dentro e poi è un grande allenatore, uno dei migliori in Europa. Io lo riprenderei subito, perché vorrebbe dire ricominciare a risalire e a trovarci ai livelli come eravamo nel 2015-2017. Io ho tanta voglia di tornarci.
Non lo so, secondo me l'errore che si fa con Allegri, veramente, questo è l'ultimo vocale, perché poi vengo rimproverato, giustamente. L'ultimo vocale a cui ribatte è quello di Danny, dopodiché me li ascolto tutti. L'unico problema, ragazzi, è che qualcuno fa l'errore di pensare che Allegri sarebbe un copia e incolla da dove ha finito. No, no. Allegri ricomincerebbe da zero, ragazzi. Non è più la sua squadra questa, diciamo le cose come stanno. Punto e basta, sentiamo vocali, ora mi taccio per davvero.
Ciao, sono Alberto da Napoli.
Ciao Alberto!
Ma come fai ad avere dei dubbi su Allegri? Cioè, è incredibile come ragionate su Allegri. Ha vinto i scudetti di fila, ti ha portato a due finali, dopodiché ha fatto solo due finali. Ma che abbiamo fatto con Sarri e con Pirlo?
Che abbiamo fatto con Sarri e con Pirlo? Se hai sentito la puntata, carissimo amico Alberto da Napoli, io ho detto... tutte le scelte dopo Allegri sono state sbagliate, non si può fare paragoni. Dico solo che dopo Allegri si poteva far meglio da un punto di vista delle scelte, e riprendere Allegri sarebbe fare un passo indietro, perché sarebbe tornare al punto di partenza.
Quella, ciao Luca, sono Cinzia.
Ciao, allora, ciao.
Finiamo bene sto campionato, basta patemi, io non ce la faccio più. Da domenica sul pezzo, e speriamo rientri Chiesa, perché lui quello che ci può dare quella marcia in più, lui è Quadrato.
Brava,
su
brava.
Max Allegri, guarda, speriamo che torna, perché mette le cose a posto, secondo me. Però gli devono fare il centrocampo nuovo, se no Max non viene. Ciao e sempre forza Juve.
Sempre ciao, forza Juve, sempre comunque.
Allora,
trocale.
Buongiorno, sono Mimmo.
Mi sa che arrabbiato
Mimmo. Di Cosenza. Ascoltate, secondo me se dovrebbe arrivare Allegri alla Juventus, sarebbe meglio che lo facesse ora. Perché cominciasse già con 5 partite a vedere un po' la rosa che c'ha, e poi in estate programmare un mercato per poter fare una bella squadra competitiva, sia se andiamo in Champions che se andiamo in Europa League. Grazie, ciao, forza Juve.
Altro bel vocale, vai Davide.
Ciao Luca, Vinicio da Lucca.
Ciao Vinicio.
No, io non vedo come un passo indietro riconoscere di aver sbagliato. Il fatto di mandare via Allegri è stata una scelta politica. Agnelli si è trovato davanti a un muro contro muro e Nedved e Paratici ci hanno detto: per noi la squadra va bene così. Quindi se avesse tenuto Allegri avrebbe dovuto mandare via Paratici e Nedved. E sicuramente gli sarebbe poi costato di più anche in termini economici rifare tutta la squadra. È stata fatta una scelta sbagliata, riconoscerlo non sarebbe un fatto grave.
Sfumiamo che sono tanti vocali. Altro vocale.
Luca, buongiorno, Fabio da Capranica.
Ciao Fabio.
La cosa che volevo dirti è il discorso di Allegri, secondo me si basa solamente su un aspetto, il senso di appartenenza, perché oggi come oggi tanti allenatori bravi, gli manca questo, gli manca proprio il senso della maglia, la maglia di gala, la
ragazzi,
maglia addosso.
E poi
ha dimostrato che al di là dei limiti che hanno tutti quanti, ma che sono anche dovuti al parco giocatori, no? Lui voleva chiaramente un upgrade con Agnelli dal punto di vista dei giocatori, ma il senso d'appartenenza è quello che fa la differenza, in ogni senso, in ogni posto di lavoro, e lo sappiamo bene. Forza Juve.
Sì, sono d'accordo con te, però ragazzi, se Allegri avesse ricevuto la top offerta dall'Inter l'anno scorso ci sarebbe andato, e se l'Inter avesse rotto con Conte, vi faccio spoiler, l'allenatore sarebbe stato Allegri. Quindi parlare di senso d'appartenenza sicuramente sì, sicuramente lui ha un legame molto importante con la Juve, però un professionista in primis, sarebbe andato ad allenare al Napoli, sarebbe andato ad allenare all'Inter, si è parlato di ritorno al Milan, qualora il Milan avesse avuto una situazione finanziaria rispettabile l'avrebbe accettata. Quindi ragazzi, senso d'appartenenza, fino a un certo punto. Abbiamo un altro vocale.
Ciao, magari. Sono Ezio, sono una new entry, ho 2 o 3 giorni che mando messaggi ma non vengono letti.
Ma no, ma noi siamo a casa tua, vai.
Quello che penso,
siamo
è
tanti.
Che
vai,
Chan, che dire, anche tenerlo come rincalzo pronto a farlo subentrare.
Questo è vero.
Costa. E
questo è assolutamente
questo
vero.
Si poteva tenere, piuttosto di tenere gente come il nostro amico Ramsey. Grazie.
Questo è assolutamente vero. Sentiamo un altro bel vocale. Se
scusa Luca, Mimmo da Reggio Calabria.
Mimmo da Reggio Calabria.
Quale sarebbe il punto di partenza? Quello di 7 anni fa? Mi sta bene. Mi
ma
sta
come ti sta bene,
bene
amico
grande.
Mio? Ma no.
Forza
ma no.
Juve, Allegri per sempre.
Ma amico mio, no, amico mio, fine. no, non sono d'accordo con te. Ma come? Come? Adesso devo argomentare, mi spiace per i vocali che avanzeranno. Però no, non possiamo ripartire da 7 anni fa. Non ha senso. 7 anni fa non c'era Cristiano Ronaldo. Non eravamo il terzo montaingaggi d'Europa. Non eravamo la Juventus internazionale di adesso. Cioè, 7 anni fa, intendiamoci, fossimo stati eliminati da Lione o da Porto, l'avremmo presa. Ci saremmo arrabbiati, ovviamente, però... difficile competere con Lione, con Porto, eccetera, eccetera, eccetera. Noi siamo i primi della classe in Champions, dobbiamo metterci in testa questa cosa. Io voglio portarvi a pensare a questo, cioè voglio portarvi a pensare che quest'anno più che mai è stato un fallimento uscire dalla Champions in virtù di tutto quello che vi ho detto. Ragazzi, ma ci rendiamo conto? Ma come si fa a pensare veramente di essere un club così, nella norma? Ma come? Come? Noi quest'anno dovevamo puntare a vincere tutto, ma anche l'anno prima, ma ragazzi, abbiamo Cristiano Ronaldo in rosa, il più forte giocatore del mondo, ma stiamo scherzando, poi lo si può criticare per alcune partite, ma stiamo scherzando, vabbè, bando alle ciance ragazzi, il tempo a mia disposizione è terminato, ringrazio Davide Ercolin, la palla ora passa al direttore Antonio Paolino e a Chiara Papanicolaou per Cose di Calcio, ciao!
Up and down. Up and down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in up and down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.